E non parlate di retromania.
E non parlate di retromania.
E non parlate di retromania.
Il martedì la bottega del forno. E non parlate di retromania.
Con l'inconfondibile marcetta che avranno riconosciuto tutti i nostri ascoltatori e le nostre ascoltatrici, introduciamo con grande piacere una vecchia conoscenza della Bottega del Forno. Torniamo ad accogliere i nostri microfoni. Andrea Ciaffaroni, ci sei?
Sì, eccoci. Ciao, buonasera, buonasera a tutti voi. Grazie per l'invito.
Grazie a te, è un piacere tornare a parlare con te. Insomma, noi l'abbiamo già accolto ai nostri microfoni in quanto grande esperto e critico cinematografico, sia per quando uscì il suo libro su Jack Lemmon, che poi, insomma, come consulente quando recentemente abbiamo affrontato i 50 anni da quel grande film che è stato Brutti, Sporchi e Cattivi, visto che Andrea, tra i numerosi libri che ha scritto sul cinema, c'è anche quello sulla vita di Nino Manfredi, protagonista assoluto di quella pellicola. Mentre invece in questo caso queste musiche ovviamente non lasciano nulla, diciamo, di misterioso su quello di cui parleremo, però è un grande piacere accogliere di nuovo Andrea di fronte a questa monumentale opera, il cinema di Stan Laurel e Oliver Hardy, uscito qualche settimana fa per Edizioni Sabine, un volume di quasi 500 pagine, veramente, che insomma immagino sia stato veramente un lavorone tirar fuori.
Sì, sì, assolutamente sì. Oltre più di 20 anni di ricerca che ho assemblato in questo volume. Di 500 pagine ci tengo anche a precisare che ci sono anche 18 pagine di fotografie piuttosto rare, che riflettono un
tema
principale di questo libro, che è l'approfondimento di come loro hanno fatto oltre 100 film in quel modo, e
tra l'altro
ancora oggi a 100 anni siamo ancora qui a parlarne.
Ecco, appunto, il pretesto, anche se insomma qualsiasi momento sarebbe stato quello giusto, è il cent'anni, diciamo il centenario dal loro primo film insieme, giusto?
Sì, il primo film in cui loro recitano insieme subito da coppia, per poi passare un periodo di transizione comunque negli stessi studi di Arroche, quindi nel lontano 1926, esatto. Il primo film si chiamava Duck Soup, Zuppa d'anitra.
Che poi è lo stesso titolo di un film famoso dei fratelli Marx, che poi, grazie a te, ho scoperto che è essere un modo di dire, giusto?
Sì, ma questo l'ho scoperto anch'io, perché comunque Zuppa d'anitra è comunque un modo di dire, ma non sapevo cosa significasse, che è un così, quando si dice, ok, è una cosa facile, ecco, che possiamo fare.
Come bere un bicchiere d'acqua, insomma.
È un bicchiere d'acqua, esattamente.
Senti, ovviamente le curiosità sarebbero tantissime, ma la prima domanda che ti faccio è, come dicono a Napoli, ma chi t'ha cecato? Cioè, insomma, ma da dove è uscita da dove è uscita fuori tutta questa energia e questa, come dire, voglia di questo coraggio, se vogliamo usare un termine forse non esagerato, di affrontare un argomento che poi nella sua diciamo realizzazione finale si è appunto rivelato essere particolarmente articolato e profondo, insomma, considerando che poi loro tutto sommato hanno avuto, rispetto a tanti altri artisti del Novecento, hanno avuto una carriera anche relativamente breve, no?
Sì, questo è l'aspetto veramente forse più sottovalutato, il fatto che loro hanno avuto un successo enorme in un arco di neanche 15 anni di carriera all'apice del successo, su 23, 24 di carriera totale, e comunque l'ultimo film è stato fatto nel 51, quindi si parla veramente di un tempo remoto e breve, ma è stato così profondo, così amato dal pubblico, che veramente ancora ad oggi, da quello che stiamo vedendo anche dal responso che abbiamo avuto iniziale del libro, ma non avevamo dubbi, hanno ancora questa immagine sempre verde, un po' grazie alla televisione e tante altre cose, insomma, sono tra i più amati, sicuramente ricordati di quel periodo degli anni 30.
Oh, e tu che, ris- Scusami, sì. Tu che risposta ti sei dato? Cioè, dov'è il segreto? Io ho una mia teoria molto banale, però insomma, dove risiede il successo, come dire, immortale di questa coppia di comici?
Ma loro hanno fatto un certo numero di film in cui lui si vede moltissimo il loro rapporto d'amicizia. E io ho parlato con tante persone che li hanno amati, che fanno il mestiere di comici soprattutto, che quando parlano di loro hanno quasi un momento, non dico di commozione, ma di vera, è una sensazione che va verso il profondo, verso la loro infanzia, che ricordano quando vedevano questi film di Stanley Olio quando erano piccoli e che amavano moltissimo il fatto che questi due, nonostante tutte le avversità che gli accadevano, erano sempre comunque uniti. Cioè c'è nella loro amicizia un amore così profondo che il pubblico ha sempre visto e amato, al di là delle capacità di far ridere senza tempo, con una comicità universale, strettamente visiva, che ha spopolato in tutto il mondo. Detta in parole molto povere, loro facevano ridere quando faceva ancora ridere, nel vero senso della parola. Quindi hanno trovato questa formula di una coppia che stanno insieme per forza e ciò nonostante vanno avanti, insomma, portando dei disastri continui.
Io trovo un elemento che si unisce, sì, un po' a quello che avevi detto tu, appunto, di chi hai consultato, che parlava del fatto che è qualcosa, mm-hmm, di molto legato all'infanzia, ma non solo all'infanzia vissuta da spettatori, ma proprio all'infanzia che inevitabilmente assistere alle scenette di Stanley Olio ti viene scatenata dal fatto che loro sono profondamente infantili e noi loro troviamo, come dire, conforto in tutte le fesserie delle quali siamo stati rimproverati, i momenti di goffaggine, di imbranataggine, e che vediamo in loro che in qualche maniera vengono esaltati, contemporaneamente anche tollerati, perché poi loro alla fine non litigano mai definitivamente, no? C'è anche questa c'è questa forma quasi di tolleranza e anche di empatia, no?
Sì, il fatto che loro sono profondamente due bambinoni, no? Sono incastrati in un corpo d'adulti, quindi noi da bambini avevamo ci sentivamo nei loro confronti piuttosto vicini, insomma, perché erano, cioè io da bambino volevo un amico come Stanley o come Olio, insomma, molto uniti, che magari si bisticciava, però fondamentalmente
si vogliono un gran bene, poi insomma alla fine
si vogliono un gran bene, comunque, sai, rispetto a Jack Lemmon, no? Che era definito un po' l'uomo comune, e non c'è, perché era vicino a quello che erano i problemi quotidiani, personali o della società. In Stanley Olio c'era comunque un riso senza alcuna ambizione sociale, cioè, nonostante anche loro erano due uomini comuni, perché volevano cercare un posto nella loro società, senza riuscirci, perché erano veramente dei combinaguai. C'è una forza distruttiva in ogni loro film di 20 minuti che in tanti film comici girati negli ultimi 20-30 anni sono stati veramente incredibili in questo. Però fanno cose che non erano distaccate troppo dalla realtà, erano immortali, perché quello che succedeva a loro, a chiunque, l'avrebbe portati all'altro mondo. Però, cioè, a parte questo, loro ingigantivano nel riso quelli che possono essere gli incidenti quotidiani che possono accadere a me o a te, oppure
esasperandoli, anche certo.
Esasperando, certo, dal punto di vista comico. Loro ci devono molto essere ancorati alla realtà, a prescindere dalle cose folli che facevano, esatto.
Tra le tante, come dire, riflessioni profonde e interessanti del tuo libro, ricordo Il cinema di Stan Laurel e Oliver Hardy, edizioni Sabine, uscito a inizio marzo di quest'anno, mm-hmm, c'è questo fatto rivoluzionario, se vogliamo, che si imposero come coppia direttamente, cioè, mentre invece la comicità corrente per tanti anni era quella appunto del singolo comico o al massimo del comico con una spalla. Qui non c'è un comico e una spalla, sono tutte e due prime donne, tra virgolette, o tutte e due spalle.
Ognuno era il comico e si complementava l'uno con l'altro. Cioè, il comico e la spalla è una formazione che nasce proprio nella commedia dell'arte. Loro erano entrambi i comici, oppure ognuno a volte uno faceva la spalla all'altro, ma ribaltava proprio il senso stesso del comico alla spalla, perché prima il comico era il cretino, la spalla era la figura autoritaria. In questo caso la figura autoritaria della coppia, cioè Oliver Hardy, allo stesso tempo è cretino come il suo compagno, quindi questo è da un motivo di riso ancora maggiore.
Con lo spiazzamento che parte dall'idea che la battuta, o comunque diciamo l'atto comico, può partire da uno dei due, non sei pronto a capirlo.
Sì, e poi erano buffi entrambi.
Certo.
Perché questo non è, cioè, mi viene in mente esempio ad Abbott e Costello, no? Che sono quelli che noi conosciamo come Gianni e Pinotto. Il comico era indubbiamente Costello, cioè Pinotto, e Tezzani era una spalla, ma non aveva niente di buffo, anche se era una spalla eccezionale per Costello, ma Abbott non aveva niente di buffo. Di Martin e Jerry Lewis, stessa cosa. Credo forse che...
Campanini e Walter Chiari, per fare dei nomi dalle parti nostre.
Sì, ma cercando fra le nostre coppie, credo forse quelli più vicini come struttura, possiamo cercare anche Frank e Ingrassia, ad esempio,
certo,
anche
bravissimo.
La disgrazia addosso è quello che in le loro figure, comunque anche Ingrassia aveva i suoi momenti di riso, nonostante il clown vero era Franchi. Quindi no, devo dire che poi loro sono stati su questo una guida, come una volta l'ho detto un termine, che sono gli archetipi della coppia comica, perché poi di fatto sono stati i primi a formare la vera coppia comica in questo senso, sullo schermo.
Tra l'altro una coppia... Ah, ecco, bravo, dimmi.
Scusa, perché non ti ho risposto in quello. Guarda, ti devo dire che non è nato per caso, perché io fin da piccolissimo vedevo questi film, e ne andavo ovviamente pazzo, perché essendo figlio degli anni 80, in un periodo in cui i TV li facevano sempre, erano presenti costantemente in televisione, va bene, videocassette, in edicola, c'erano sempre queste serie dedicate a loro, con la Rai... però il passaggio tra la risata e poi la conoscenza dello studio è stato quando a 15 anni ho comprato un libro di Marco Giusti, che era il Castorino Cinema su Stellora e Oliver Hardy.
Quelli quadrati, no?
Mondo.
Quelli quadrati,
sì.
Famosissimi.
Sì, ma era fondamentale, perché lì c'era un discorso molto vicino alla critica francese, cioè sono stati i primi, ma già dagli anni 30, questo nel mondo rispetto a Stanley Olio, che li hanno collocati a fianco ai grandi registi. Cioè, nelle collane storiche della critica francese, loro le arti c'erano sempre. Così hanno fatto in Italia col Castoro, grazie a Marco Giusti. Questo perché, e questo ho avuto il piacere di parlare proprio con lui direttamente, perché poi erano autori di se stessi, e questo era visibile anche in quello che facevano. Non era un segreto che i due erano vicini alla produzione di un loro film. Ovviamente era Stellora il cervello vero, no? della coppia. E questo è interessante, perché con Giusti mi si è aperto un mondo che non conoscevo, appunto la critica, la storia critica, la storia bibliografica, i film stessi, e mi ha fatto
andare in profondità
col cinema. Come?
Andare in profondità.
Andare in profondità, ma soprattutto capire che senso avevano dell'inquadratura. Cioè, era un aspetto di linguaggio cinematografico che andava oltre a quello che uno rideva semplicemente dei loro film. Poi l'approfondimento maggiore è stato che in America nel frattempo sono usciti altri libri molto importanti su di loro, e il più importante di tutti è quello scritto dall'americano che si chiama Randy Strevedet. Questo fanciullo negli primi anni 80 ha fatto una cosa che il primo biografo di Stanley Olio, John McCabe, non aveva mai fatto, cioè quello di intervistare a Roche. E poi tutti quanti i colleghi che negli anni 80 erano ancora vivi, che avevano lavorato con Stanley Olio. E da lì poi
scusami Andrea, ti blocco un attimo perché non tutti magari sanno o si ricordano, anche se magari visivamente il nome di Al Roach è presente in tutte le comiche di Stanley Olio. Insomma, ricordaci di chi stiamo parlando. Insomma.
Sì, certo, no, l'avrei specificato assolutamente, hai fatto bene a dirmelo. Al Roach è il papà di Stanley Olio, è il produttore che da subito li ha fatti recitare insieme, che sono stati un trio che ha funzionato piuttosto bene fino agli anni 40, quando loro hanno preso altre strade. Però insomma Roche è colui che l'ha proprio messo insieme, che ha visto proprio nascere la coppia, gli ha dato la libertà creativa totale che hanno avuto per tanti anni, e quindi era una figura che appunto McCabe non aveva voluto intervistare, mentre questo signore, questo Skrevedet, l'ha fatto. e ha fatto questo libro bellissimo che si chiama The Magic Behind the Movies. Quando poi è uscito questo libro, ho contattato l'autore un po' di anni fa e da lì siamo scambiati un po' di informazioni, soprattutto sull'archivio degli studi Roche, e quindi ho avuto accesso ai copioni, a tutto quello che riguarda i registri giornalieri, delle riprese, quindi ho approfondito totalmente quello che era la storia della produzione di ogni loro film, perché mentre in America era già uscito un libro simile, in Italia no, e quindi c'era questa necessità di creare una guida per il film di Stanley Ollio che mancava. L'ho fatto per me stesso, ho cominciato a scriverlo per me stesso 20 anni fa, e poi quando finalmente ho avuto il via libera da Simone Casavecchia, che è l'editore di Sabine,
salutiamo, certo,
che salutiamo e che ringrazio moltissimo della fiducia cieca, e mi sono reso conto di avere lo scheletro di un testo che poi ho adattato narrativamente, perché comunque sono 100+ film che vengono analizzati, quindi bisognava renderlo dettagliato ma non troppo pesante, ecco, nella lettura, e ci ho messo poco meno di un anno per scriverlo, quindi è stato un lavoro intenso ma tutto sommato non lunghissimo, perché comunque avevo già appunto
era solo stato un accumulo di materiale piano piano che tu hai alla fine messo, diciamo, in ordine, cioè, beh, immagino. Tra l'altro Simone ha avuto il merito di capire che un testo del genere in Italia non c'era, e che lui, visto che va a cercare appunto dei temi che vadano a riempire dei vuoti anche in un argomento così esteso e vasto e tanto coperto come quello del cinema, questa casella era fondamentale andarla a riempire, e ha trovato ovviamente pane per i suoi denti, per così dire, grazie al tuo, diciamo, un bel panettone, ecco, una bella vagnottona, insomma. Tra l'altro c'è
da dire, non so termine dalla.
Ecco, c'è, perfetto. E tra l'altro, insomma, non è una scoperta, però fa piacere andare a verificare certe notizie. Insomma, tutti sanno che Stan Laurel era britannico e Oliver Hardy era americano. Io non sapevo, e l'ho scoperto grazie a te, che praticamente l'arrivo di Stan Laurel negli Stati Uniti avvenne in una compagnia teatrale che aveva come capocomico un personaggio, insomma, non banale, giusto?
Sì.
Di chi parliamo?
Charlie Chaplin, sì.
Che poi Stan Laurel lo sostituì come direttore della compagnia a un certo punto, giusto?
Allora, sulle cose sono andate così. Quando Stan entra in questa compagnia, che era quella di Fred Carno, che era una delle più importanti in Inghilterra di pantomima e di sketch comici, Chaplin era già il capocomico da un paio di anni. Ora, Carno capisce che Stan, stiamo parlando che loro non avevano neanche 20 anni, avevano poco più di 19-18 anni, erano giovanissimi, ma già molto bravi. Carno capisce che Stan era molto bravo, ha un talento notevole, ma ha già un capocomico, quindi tutti gli sketch ruotavano sulla figura di Chaplin, che faceva ad esempio l'ubriaco che interrompeva un programma teatrale, ad esempio. Quindi Stan faceva dei ruoli più minori, e che fu comunque nominato sostituto ufficiale del capocomico. La cosa assurda che mi è mai capitato di farlo, tranne una volta, e questo non lo racconto nel libro ma lo racconto qui molto volentieri, e una volta doveva fare uno sketch che si chiamava Jimmy l'Intrepido. Era una cosa piuttosto curiosa di questo ragazzo che fantasticava attorno a una candela, c'erano delle situazioni di fantastiche molto, molto interessanti, e Chevy decide di non fare quello sketch, e quindi Carno lo affida a Stan Laurel. E fa 2-3 repliche, lo sketch va molto bene, quindi Chaplin va da Carno e pretende di fare lui quello Jimmy l'Intrepido, e quindi...
Cioè, gli aveva fatto fare da cavia, insomma, avanti te che a me via da ride, come si dice.
Esatto. Però la cosa interessante è che quando poi andarono per 2 volte negli Stati Uniti, ebbero un successo notevole, e lì che Chaplin fu notato da Mack Sennett, che all'epoca era veramente il re delle comiche assolute. Stiamo parlando di 1913, veramente un'epoca in cui Hollywood era molto, molto pionieristica. Lo nota al teatro, lo chiama a fare il cinema, e da lì a un paio di film crea il personaggio del vagabondo. Quindi per Chaplin decolla, nel vero senso della parola, una carriera veramente imprevista e imprevedibile. Mentre Stan continua la sua attività a teatro, e quindi no, non lo sostituisce di seguito, perché poi la compagnia si è sciolta fondamentalmente, quindi la stella va via, la compagnia non ha più credibilità, e Stan decide di rimanere in America e per circa 10 anni va alla ricerca del successo nel varietà americano, insomma. Quindi per lui la strada è stata molto più
tortuosa,
difficile. Decisamente sì, mentre allo stesso tempo Oliver Hardy, che aveva gestiva una sala cinematografica nel suo paese, che era in Florida, e decide di passare dall'altro lato e di presentarsi come comparsa, come fa per circa 10 anni, quello che era definito l'heavy, cioè l'attore pesante. Era, adesso il politicamente corretto mi perdonerà, però insomma,
sì, ciccione, ecco, bravissimo.
Il cattivo del film, esatto, e poi il cattivo, il bambacione, ecco, dirla così. E quindi per 10 anni ha fatto quello e si specializzò molto bene, perché era considerato uno dei migliori della piazza, insomma. Ed è per questo che poi loro hanno cominciato a lavorare insieme, perché quando Stan, anche per lui si aprono un pochettino le porte del cinema per un film pilota, il produttore chiama un suo regista, suo amico, e gli chiede di trovare un attore bravo che lavora svelto per fare la parte del cattivo in questa comica che si chiamava Cane Fortunato. E questo regista chiama Oliver Hardy, e quindi Hardy si trova a fare il cattivo in questa scena con Stan per la prima volta, un incontro assolutamente casuale e assurdo che non avrà nessuna replica. Loro si rincontreranno per puro caso nuovamente circa 5 anni dopo, quindi la loro carriera è stata secondo me tra le più casuali e assurde della storia del cinema in assoluto.
Poi se pensiamo a quanto questo sodalizio sia veramente indissolubile per certi versi, insomma, è stato qualcosa, non si può pensare all'uno senza pensare all'altro, insomma. Fred Astaire e Ginger Rogers, tanto per capire, insomma, ecco. E mi sono dimenticato di dire, da speaker radiofonico mi mordo la lingua, che questa marcetta che ancora ci tormenta sotto le nostre voci, che ho utilizzato come sigla di partenza della chiacchierata con Andrea Ciaffaroni, è di Franco Potenza, il quale Franco Potenza poi, una volta avviata la sua carriera, ha utilizzato spesso e volentieri le musiche e le canzoni di Alberto Sordi, le ha musicate per coro e orchestra. Questo mi presta il fianco per parlare di un altro personaggio imprescindibile da quello che è il racconto della storia di Stan Laurel e Oliver Hardy, ossia quella che è stato il doppiaggio più celebre.
Certo,
anche se non è l'unico, pure questa è una cosa che va ricordata, insomma.
No, non è l'unico. Diciamo che dovendo fare un libro su questo cinema, sul loro cinema, dovevo comunque decidere quali parti approfondire o no. La parte del doppiaggio l'ho approfondita solo nella parte finale, che si guarda un appendice riguardo ad un frammento di loro che parlano in italiano, perché sennò altrimenti avrei fatto un altro libro, perché appunto la storia del doppiaggio di Stan Laurel è un incredibile capitolo da aggiungere, perché
ma meriterebbe un libro a parte, se vogliamo.
È un libro a parte, sì, ma sì, perché poi è lunga come storia, ha continuato più volte nei decenni, nelle varie edizioni cinematografiche, televisive, persino per le videocassette. Ci sono state molte coppie di attori che hanno prestato la voce a Stan Laurel. Ora, il più famoso ovviamente è Alberto Sordi, in coppia con Mauro Zambuto, che dagli anni 40 fino agli anni 50 sono stati le voci ufficiali di Stan Laurel, ma la storia inizia molto, molto prima. Anche lì è una cosa che è nata tutta per caso, ma che viene dal mercato che stava profondamente cambiando. Cioè il cinema all'improvviso comincia a parlare, da muto passa a sonoro, panico totale nella comunità, perché comunque molti attori non avevano le voci adatte, il pubblico stesso non era abituato a sentirle, ma apprezzò moltissimo la novità. Poi la cosa principale, il problema principale era appunto il mercato oltreoceano o comunque non anglofono, e quindi il doppiaggio non era ancora una tecnica né specializzata,
certo,
né inventata, no, assolutamente no. E quindi l'unico modo negli studi fu quello di, escludendo i sottotitoli perché c'era un tasso di analfabetismo all'epoca non da poco, i cartelli, le classiche didascalie dei film muti avrebbe comunque rallentato il film parlato, perché diventava, cioè ammazzava completamente il ritmo del film parlato. Certo. L'unica era quella di far parlare gli attori con nella lingua interessata. Quindi loro che facevano? Giravano il film in inglese, poi rigiravano le scene parlate nelle varie lingue, quindi spagnolo, tedesco, francese e italiano. Ora ovviamente finché si parlava di Stanley Olio la cosa andava pure bene, anche Buster Keaton ad esempio ha fatto un paio di film in lingua spagnola e francese, perché erano comici, quindi loro che ripetevano a pappagallo quei dialoghi stranieri male andava pure bene perché erano film comici. Il problema erano degli altri, c'era Garbo, per tutti gli attori che andavano di moda all'epoca era un grosso problema perché erano involontariamente comici ad esempio.
A proposito di doppiaggio, scusami, volevo chiederti, ma la caratterizzazione di Stupido come i piselli in un baccello, questa diciamo storpiatura dell'inglese, che poi in realtà molto spesso gli inglesi parlano così quando parlano in italiano, c'è poco da dire.
Sì, certo.
Non si sono inventati nulla. Però avvenne in precedenza o fu una cosa di Alberto Sordi?
No, avvenne proprio in precedenza, proprio come stavo dicendo, cioè che questi film poi quando arrivarono nei vari paesi, il primo in Italia fu un cortometraggio che si chiamava Ladroni, poi il primo lungometraggio che era Muraglie, e tutti gli attori parlavano così. Perché, quindi il pubblico si divertiva malissimo, perché tutti quanti parlavano con l'accento italo-americano.
Quindi
perché...
praticamente poi quando sono stati doppiati realmente da altri attori, hanno seguito quella falsa riga.
Sì, perché il pubblico apprezzò tantissimo quella cosa, ma anche la critica. Quindi quando la Metro-Goldwyn-Mayer decise di installare a Roma il primo studio di doppiaggio, dissero ok, adesso loro però lasciamoli con quel tipo di accento, perché il pubblico si diverte.
Doppiamo, quindi diciamo da una comicità involontaria, se vogliamo, anche rischiosa, perché poteva essere qualcosa che rendeva tutto ridicolo. Hanno sfruttato l'onda per poter invece poi dire no, fermi, continuate così perché è così che ci fa ridere.
Quindi, sì, poi Sordi e Zambuto l'hanno perfezionato ovviamente.
Certo. Senti, io come dico in questi casi purtroppo devo un po' correre e il tempo, tempo è tiranno. Io ti chiederei semplicemente una cortesia, proprio a livello personale, nel senso qualcosa che non da storico né da critico, ma da appassionato. Se ci puoi dare tre titoli di film imprescindibili, di comiche, come si dice in questi casi, che uno non può fare a meno di rivedere e che tu dici, guarda, vedi questo e vedrai che passi un'oretta in grazia di Dio, come si vuol dire. Se ce n'hai tre, perché ne servirebbero 33 probabilmente, però se ce la fai a sintetizzare te ne sarai grato.
Allora, come comica sonora io consiglio di rivedere per capire com'era la loro tecnica di ripetizione di una semplice strovata in tutto il film, la Scala Musicale, cui loro portano un pianoforte in cima ad una scalinata.
Fanno i traslocatori, insomma, no?
Esattamente. Poi sempre di quel periodo, tutto in ordine, in cui Stan dà una mano a Oliver Hardy a sistemare la sua casa dopo un festino, ma ne creano continuamente così tanti guai da mandare a monte tutto, matrimonio a casa. Il terzo cortometraggio che suggerirei è uno dei miei preferiti, che si chiama Un salvataggio pericoloso. Anche quella è una situazione divertente, che hanno a che fare con delle donne pericolose. E poi guarda, se posso, anche dei lungometraggi, alcuni sono stati veramente dei grandi film comici, quindi consiglierei I figli del deserto, I fanciulli del West e Teste dure. Segnatevi questi titoli perché sono le summe perfette per capire che comicità fosse quella di Stallone o Gerardi.
Ed è un consiglio d'autore, perché ricordo che Andrea Ciaffaroni ci ha scritto per 20 anni su Stanley e Olio. Per fortuna che alla fine è uscito questo bellissimo libro, Il cinema di Stan Laurel e Oliver Hardy, edizioni Sabine, appena pubblicato, un volume per chi ama il cinema, ma non solo quello comico, il cinema in generale, assolutamente imprescindibile. Io ringrazio il nostro ospite, ovviamente gli rinnovo i nostri complimenti.
Ricordo
che ci sarà un podcast specifico di questa intervista con Andrea Ciaffaroni. Spero di ospitarti in occasione di una prossima pubblicazione, o magari di un film sul quale sei particolarmente esperto, perché per esempio non abbiamo mai parlato di Peter Sellers, sarebbe il caso di farlo. Quindi troveremo sicuramente un altro momento per ritrovarti, o per una nuova pubblicazione, o per usarti come consulente di prestigio.
Allora,
grazie a te Andrea, complimenti ancora, e inevitabilmente ci salutiamo con un brano celeberrimo, si chiama A Zonzo il film, se non ricordo male.
I diavoli volanti. E la canzone A Zonzo.
La canzone A Zonzo, che insomma è stata poi ricordata con Guardo gli asini che volano nel ciel,
sì.
Con un momento veramente di lirismo poetico che insomma non era così scontato di poter ascoltare. Grazie ancora.
Grazie a voi, grazie a te Fabrizio.
Sulle nuvole si divertono a fare i cigni nel ruscello, bianco come inchiostro. Fanno i treni sopra il mare tutto blu, e le gondole bianche sfociano nel crepuscolo sulle canne dei bambù. Do 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 do. Quando dicete, 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 sento che è guarito il cuore dall'estasi d'amore.
RadioCittàAperta.it, la tua radio online.